Leggendo Primo Corinzi, i primi 8 capitoli hanno un certo tono, un tono molto duro, un tono che viene indirizzato su problematiche nella Chiesa che non sono indifferenti. A capitolo 9 mi sembra che c'è un cambiamento di tono, di insegnamento. Forse è un capitolo che ha un po' di psicologia al rovescio. Perché Paolo non sta dicendo voi avete questo problema, voi avete dimostrato quest'altra cosa. Ma è una cosa molto diversa come tema, come tono dai primi 8 capitoli. E nei prossimi capitoli penso che troveremo di nuovo più un tema verso l'inizio. Solo che nella prima parte abbiamo visto una cosa più comportamentale. Il modo che viviamo nella carne. Una parte più carnale proprio nell'aspetto di come viviamo. Abbiamo visto diversi peccati riguardo alla carne. Capitolo 8 quasi quasi sembra un capitolo di transizione, per poi arrivare a dei problemi di natura più spirituale. Perché la prima parte, un abuso riguardo alle cose più carnali, più della umanità. Mentre l'ultima parte è un mischio fra lo spirituale e il carnale. E qui in mezzo abbiamo questo parentesi che sembra particolare. Paolo, il titolo dice, Paolo difende il suo apostolato. Io ho visto altri brani dove vedo più una difesa proprio dell'apostolato. Ma qui lui fa ricordare perché è andato lì, chi è, che cosa fa, che cosa non fa, che cosa fanno gli altri apostoli. Ma questo capitolo è particolare. Eccolo. Perché quando apriamo il primo versetto, comincia con una serie di domande. Non sono domande che vengono trasportate dal capitolo 8, ma sembra proprio un nuovo tema, un nuovo cosa che sta aprendo come comunicazione, come insegnamento ai Corinti. Parla di se stesso, sì, e chiede, non sono libero, non sono un apostolo, non ho veduto Gesù, il nostro Signore, non siete voi l'opera mia nel Signore. Capitolo 8 abbiamo parlato della libertà che abbiamo in Cristo. La libertà di poter fare certe cose o non fare certe cose. Abbiamo visto che potremmo avere una libertà di fare certe cose, ma se quelle cose scandalizzano il fratello in Cristo, il fratello più debole, dobbiamo lasciarli stare, perché non dobbiamo scandalizzare il fratello più piccolo, più debole. E a volte la debolezza è una cosa di età apparente, perché a volte sono i più maturi che insistono sulle cose più del legalismo che i giovani della fede. Ma l'insegnamento al capitolo 8, puoi mangiare la carne dell'idolo perché l'idolo non è niente, perché questo, perché quest'altro. Eppure colui che era nel paganesimo, che mangiava o partecipava al sacrificio prima di conoscere Cristo, lui dice, aspetta, come può un cristiano tornare a mangiare nel tempio o andare a mangiare nel tempio dell'idolo? Ah, io so che l'idolo non è niente. Sì, ma quello era la mia vita prima. E c'è un conflitto. In capitolo 9, continuiamo. E lui, forse portando quel tema dal capitolo 8 della libertà che abbiamo in Cristo, chiede, ma non sono libero? Sì, sei libero. Libero a fare che? Libero a fare la volontà di Dio. Non sei libero a fare tutto ciò che vuoi, ma sei libero in Cristo di fare quello che Lui insegna a fare, quello che Lui ha intenzione per te, dando attenzione giusta ai fratelli più deboli nella fede. Sì, è libero. In più è apostolo. Apostolo di Gesù Cristo. E uno dei fatti di un apostolo è che lui ha veduto Cristo, ha visto Gesù, il nostro Signore. Durante il ministero di Gesù, Paolo non era un discepolo, ma probabilmente ha visto Gesù. Ma alla sua conversione, quando Gesù è apparso a lui, l'ha visto e ha capito chi fosse. E la sua vita è cambiata completamente. Poi la quarta domanda. Voi Corinti, non siete opera mia del Signore? Voi sapete chi sono. Voi sapete quello che ho fatto. Voi sapete quello che ho insegnato. Voi sapete quanto vi ha trasmesso per farvi maturare nella fede. Così anche loro erano testimoni del suo apostolato. Per gli altri forse non sono apostolo. Forse per gli altri che hanno seguito Gesù durante la sua vita, durante il suo ministero, forse loro non pensano che io sono apostolo. Perché non ho passato quei 3 anni e mezzo con lui. Ma se per loro non sono apostolo, io sono almeno apostolo per voi. Perché io ho portato a voi questo messaggio di Cristo. Io vi ho trasmesso il Vangelo. Io vi ho insegnato queste cose riguardo a Cristo. Perciò io sono stato mandato da Dio a voi. Perché l'apostolo che cosa vuol dire? Mandato. Perché il sigillo del mio apostolato siete voi. Il frutto di chi era l'apostolo Paolo erano i Corinti, perché hanno creduto il messaggio, si sono convertiti, sono andati avanti nella fede. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a un'inchiesta. Ecco. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e bere? Abbiamo il diritto di mangiare e bere? Sicuramente. E forse anche questo è un legame al capitolo precedente, il diritto di mangiare. Non dice carne, ma di mangiare, di bere, di nutrirci nella vita. E chi non ha quel diritto? Tutti devono mangiare. Noi abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie? Chi sono questi noi? L'Apostolo Paolo e Barnaba. E sappiamo che Paolo e Barnaba sono andati come missionari single. Non erano sposati quando sono andati via in missione per fare queste opere. Ma gli altri apostoli, certi loro, erano sposati. Paolo e Barnaba non si sono, come si dice, non avevano quella necessità di portare una moglie dietro, anche se potevano, anche se fosse il loro diritto. Ma, dicendo così, dà un po' di credibilità in più a capitolo 7 che abbiamo visto. Pietro e gli altri apostoli sono sposati, portano la loro moglie in missione con loro. È una cosa giusta? Hanno il diritto di farlo? Sì. Anche noi avremo quel diritto se volessimo far valere questo diritto. Ma abbiamo detto di no. Ma è un'indicazione che siamo meno apostoli di loro? Non proprio. Una moglie, non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella nella fede, come fanno gli altri apostoli. Ma non solo gli altri apostoli, anche i fratelli di Gesù. E anche Pietro. Allora abbiamo gli apostoli e Pietro, Cefa, era un apostolo pure, che viene nominato in particolare alla fine, ma in mezzo abbiamo anche i fratelli di Gesù. Durante la vita di Gesù non abbiamo nessuna indicazione che i suoi fratelli avevano creduto in lui. Ma dopo la sua risurrezione, diversi dei fratelli hanno creduto, se non tutti. Sappiamo che ci sono almeno 6 fratelli di Gesù, perché 4 vengono nominati, e insieme di questi 4 dice anche le sorelle. E allora le sorelle, almeno 2 sorelle, 4 più 2 fanno almeno 6. E di questi 4 fratelli, diversi erano sposati e hanno seguito Gesù. Sono andati in missione a predicare Gesù insieme con la moglie. E Paolo dice, anch'io avrei quel diritto, volendo. Ma non ho fatto valere questo diritto. Siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? E con il doppio negativo lì, penso che è importante di fermarci un po' per riflettere bene di quello che sta dicendo. O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Dice, gli altri apostoli, gli altri servitori di Cristo, loro servono il Signore, predicano il Vangelo, ma non lavorano in un lavoro secolare. Loro vivono dai fratelli. Hanno da bere, da mangiare, da dormire dai fratelli. E Barnaba e io, noi stiamo lavorando. A Corinto mi sembra che Paolo faceva, come si chiama? Il? Faceva le tende. Perché non voleva fare, non voleva essere un peso sui credenti di Primo Corinto, di Corinto. Ma volendo avrebbe avuto il diritto di essere anche sostenuto dalla Chiesa di Corinto? Sicuramente. Ma invece Barnaba e lui hanno deciso di lavorare con le loro mani per sostenerli o sostenersi. Chi mai ha fatto il soldato alle sue, le proprie spese? Il soldato si sostiene da solo? No, viene ingaggiato dal re, dal governo, il governo dà lo stipendio. Se fosse mercenario, prende lo stipendio da qualcun altro per fare questo mestiere. Il soldato. Il soldato, il suo lavoro è di fare il soldato. E così non deve fare qualche altro lavoro per poi fare il soldato. Allora, nessuno ha mai fatto soldato a proprio spese. La vigna. Chi cura una vigna che non mangia dell'uva della vigna? O che non beve del vino della vigna? È normale. Chi fa? Gode. In un certo senso l'Apostolo Paolo stava lottando in una guerra spirituale lì a Corinto, ma lavorava per poter combattere questa guerra. Lui stava coltivando una vigna per il Signore, ma lavorava da parte per poter sostenersi mentre curava la vigna di Cristo a Corinto. Chi pascola il gregge e non ciba del latte del gregge? Le motivazioni perché Paolo ha fatto così vengono spiegati, penso, in altri brani. E qui non sta dicendo, poveri noi che siamo sacrificati ancora di più per poter servire il Signore fra di voi. Non sta dicendo questo. Ma abbiamo scelto di non volarci del diritto che sarebbe nostro di essere sostenuti da voi. Perché un soldato viene pagato, un contadino gode del frutto del suo lavoro, un pastore gode del frutto del gregge. Dico forse questo dal punto di vista umano, non le dice, non le dice anche la legge. E allora ci sono principi anche di prima. Forse Paolo stava dicendo a questa chiesa: ok fratelli, fino a questo punto non avevate bisogno di dare a quelli che vi servivano. Ricordiamo che a questo punto Paolo era lontano da loro. È probabile che i pastori che sono venuti dopo Paolo e Barnaba per curare la chiesa di Corinto dovevano lavorare in altri campi invece di sostenere o di lavorare nella chiesa. E Paolo dice: guarda, avevamo il diritto di farlo, ma non l'abbiamo fatto. Ma ci sono quelli che hanno preso il nostro posto di lavoro che hanno bisogno. E non trascurate il vostro dovere, che è il loro diritto come servitore del Signore. Non parlo come vista umana, ma dice anche la legge. Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non mettere il muserola al bue che trebbia il grano. Forse Dio si dà pensiero dei buoi. Non so se avete mai visto le bue che trebbiano. Molti di noi non possiamo ricordare così tanto tempo fa. Qualcuno sì. Ma abbiamo visto certi film, abbiamo visto certe foto della storia dove questi animali facevano il lavoro. Ma mentre lavoravano potevano prendere del cibo, di quello che doveva o era destinato all'uso del padrone. Potevano mangiare mentre lavoravano. E così era detto anche nella legge di Mosè. Non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza. Chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di avere la sua parte. Perciò, quando uno fa un lavoro, il lavoro è lì per o con una speranza che ci sarà un beneficio dopo. Giovanni lavora fra la baraccola e osmostazione. Quante ore devi lavorare al mese? Otto per cinque per quattro. E dalla paga di questo mese e la paga del prossimo mese, vedi qualcosa? No, perché sa che fra quattro settimane ci dovrebbe essere la paga di nuovo. Ma lavora quattro settimane con la speranza che alla fine di quattro settimane ci sarà questo pagamento, questa retribuzione. Perciò quando uno lavora, lavora per poter avere un guadagno, qualche beneficio, è normale. Del servitore del Signore, che beneficio potrebbe avere? Eppure, se abbiamo seminato per voi i beni spirituali.
È forse gran cosa che se mettiamo i vostri beni materiali.
Se altri hanno questo diritto su di voi,
non lo abbiamo noi molto di più,
perché abbiamo trasmesso delle cose che scaturisce in vita eterna, i benefici che durano
in eterno.
Ma noi, io e Barnaba, non abbiamo fatto uso di questo diritto. Anzi, sopportiamo ogni cosa
per non creare alcun ostacolo
al Vangelo di Cristo.
Ma non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio?
Abbiamo menzionato questo qualche settimana fa, che i sacerdoti che sacrificavano gli animali potevano prendere la carne dal sacrificio per mangiarlo. Certo, dovevano aspettare finché il grasso fosse bruciato. C'erano certe regole che i sacerdoti che dovevano osservare. I figli di Eli sono sacerdoti, figli sacerdoti che non erano molto credenti, che era un altro problema, che loro volevano la carne al sangue. I sacerdoti che faceva il sacrificio ha detto: no, lascia che il grasso sia consumato prima. No, dammelo subito. E allora c'erano delle abusi anche all'epoca, anche se avevano il diritto. E così i sacerdoti potevano mangiare anche della carne del sacrificio. Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio e che coloro che attendono all'altare hanno diritto alla parte dell'altare? Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Abbiamo affrontato questo capitolo perché nel capitolo o nel libro dei Corinzi. Non l'ho dato e non l'ho fatto perché
io pretendo qualcosa, perché non vi ho mai chiesto niente e non vi chiederò niente. Anni fa eravamo sostenuti negli Stati Uniti. Adesso lavoriamo per sostenerci. E ringraziamo il Signore che non è mancato nulla, anche se ci abbiamo chiesto com'è. Ma il motivo perché ho fatto questo discorso è perché è nel nostro libro.
E allora non potevo saltarlo, come non potevo saltare neanche capitolo 7. Ma la visione per questa Chiesa, da quando siamo venuti, da quando abbiamo cominciato di lavorare per il Signore qui, è che un giorno potrete chiamare il vostro pastore e sostenere il vostro pastore. Ci chiediamo com'è che cresciamo e poi mandiamo via le persone per iniziare altre chiese. E questo è sempre un pensiero quasi umano.
ma quando non ci sono più e qualcuno viene per prendere il mio posto, vorrei che ricordate che avrà dei bisogni. E quando può dedicarsi di più all'opera della Chiesa, la Chiesa viene meglio curata. Se deve lavorare per sostenersi, il servizio nella Chiesa soffre. E forse il Signore ha permesso questo per noi, proprio perché potevamo capire questo meccanismo. In Italia, nella maggior parte delle chiese, i pastori non vengono stipendiati. Sembra che c'è una mentalità dal lato cattolico che i preti venivano pagati in qualche modo qui e lì. E forse è stata una reazione contro quella vecchia religione che abbiamo rinunciato, che ci ha portato a dire questo. Le motivazioni, non capisco tutto, ma credo che le chiese in Italia hanno sofferto molto perché i responsabili della Chiesa hanno dovuto lavorare e predicare e preparare la predicazione nel tempo libero. Che a volte trascurava una cura quotidiana dei credenti nelle chiese. Le chiese dove gli anziani avevano qualche retribuzione dalla Chiesa, sicuramente è andato molto più avanti, ma quelle chiese sono poche. Per dire, ricordatevi che per la visione di chiese in un altro paese che hanno mandato pastori nel vostro paese, che avete sentito il Vangelo, o se siete venuti da credente già, avete goduto dall'insegnamento da quei pastori e siete ancora forti nella fede. Perciò l'insegnamento di questo capitolo 9 di Primo Corinzi non è indifferente come insegnamento. È importantissimo. E vorrei lasciarvi con questo pensiero, che ho con la domanda: quale sarà la nostra responsabilità verso chi porta la parola di Dio a noi? Noi beneficiamo, ma come ringraziamo il Signore? A volte sembra che l'offerta basta soltanto per avere un luogo di culto. Per un periodo abbiamo sostenuto un missionario e prima ancora abbiamo mandato una parte dell'offerta a Isola. Ma quant'è che il Signore ci ha dato? E com'è che abbiamo dimostrato il nostro ringraziamento per quello che il Signore ci ha dato. Oggi, con l'apertura della chiesa di Jesi, c'è una preoccupazione. Potremo continuare a pagare l'affitto? Abbiamo già chiesto al padrone di abbassare l'affitto. Le spese sono queste. Ma vorrei farvi ricordare, o forse a sapere qualcosa. Non so se potete ricordare perché non abbiamo fatto la riunione dei membri ancora. Ma nelle ultime mesi le preoccupazioni delle offerte per coprire l'affitto e le spese è meno preoccupante che prima. Da quando Matteo e la sua famiglia, Matteo prima di tutto, è andato a cominciare a impegnarsi a Jesi, in poi il Signore ha provveduto e sembrava che le offerte erano sempre più soddisfacenti, che ha tolto molta preoccupazione. Adesso Juan è andato via. Il Signore provvederà. Il più che riconosciamo quanto il Signore ci provvede e dimostriamo con quel ringraziamento il più che il Signore benedirà. La prima domenica che Matteo è andato via, pensavo che saremmo stati 4 gatti, ma eravamo di più la domenica mattina che quanto eravamo le domeniche prima. Era come il Signore diceva Andrea: non guardare gli uomini, guarda me, perché è Lui che deve far crescere la sua Chiesa. E con la preoccupazione della vita è facile dimenticare quelle cose, ma poi ce lo richiama il Signore. Oh, non ti preoccupare, io sono in controllo. Le cose sembrano difficili a casa, non sappiamo come arrivare a fine mese, perciò non so se posso dare al Signore o alla Chiesa e penso che molti di noi siamo stati in quella situazione. Ma non dimenticate a Matteo 6:33. E se il Signore ha promesso quello che è scritto in Matteo 6:33, non è obbligato a farlo. Che cosa dice Matteo 6:33? Cercate prima il regno della giustizia di Dio. Le altre cose saranno sopraggiunte. Concludo con una testimonianza di mio padre. Dall'età di a 5 anni mio padre faceva il contadino con lo zio. Mungevano le vacche, non so quante ettari avevano da curare. Ma era un periodo che mio padre ha detto, io non posso permettermi a dare la decima al Signore. E allora non ha dato la sua parte, o quello che riteneva la sua parte per dare al Signore. E lui racconta che in quel periodo, tornando dalla chiesa domenica mattina, la mucca migliore del Mandria si è trovata morta. Inspiegabilmente. Non stava male. La mattina sembrava la cosa, l'animale più sana possibile. Ma mio padre era impresso dal fatto che il valore di quella mucca era quasi quasi quello che pensava di dover o che avrebbe dovuto dare nell'offerta della Chiesa. Che era un grande insegnamento per lui. Non possiamo dare più che il Signore. Umanamente parlando, possiamo ragionare e pensare di tutto. Ma non possiamo beffarci del Signore. Per quanto potremo essere tentati, per quanto potrebbe sembrare contro ogni regola di economia, è sempre vero, il Signore è fedele. E il più che ricordiamo questo, è il più che viviamo nella consapevolezza che Lui provvederà per ogni bisogno, i più tranquilli che saremo. Il più che la nostra vita testimonierà della fiducia che abbiamo nel Signore. E il più che il Signore sarà onorato nella nostra vita. Signore, grazie per questo capitolo. Ci sono diritti che abbiamo e ci sono diritti che rinunciamo per il bene di altri. E Signore, a Corinto Paolo ha scelto di non far valere i suoi diritti. E la Chiesa è cresciuta. La Chiesa aveva delle benedizioni, anche se aveva anche dei problemi. Ma Signore, a volte la Chiesa sembra più come un ospedale che un paradiso. E finché noi siamo qui in questo mondo, ci saranno le cose che ci tentano, e i pesi di questo mondo che dobbiamo portare, e qualcuno di questi cercano di sopraffarci. Ma Signore, quando guardiamo a Te, quando vediamo chi sei, quando ricordiamo che non avremmo niente se non fosse per Te, riusciamo a mettere le priorità nell'ordine giusto, per la Tua gloria per il nostro bene. E ti ringraziamo che è così, per quello che Gesù ha compiuto. E ti ringraziamo per questo.